ci tengo ad intervenire prima dell'inizio della discussione dei punti all'ordine del giorno per dire alcune cose, con l'obiettivo di portare avanti la nostra azione politica con il massimo della trasparenza. Lo avevo detto al primo consiglio comunale che questa sala, che è sempre stata chiusa, si sarebbe aperta verso i cittadini, i quali sarebbero stati informati di tutto, e così sarà fino a quando la lista "Ripartiamo da noi" occuperà questi banchi. Innanzitutto voglio chiedere scusa ai cittadini, perché nell'ultima seduta mi sono fatto interrompere più volte dal segretario, dal consigliere relatore, dal sindaco, mentre stavo esponendo una situazione che rientra nella fattispecie del fatto personale, regolamentato dall'articolo 30,4 del nostro regolamento. Quanto è grave che un ex senatore, un segretario, un sindaco non conoscano o ignorino il regolamento? Voglio chiedere scusa anche per l'inadeguato teatrino i cittadini hanno dovuto subire su Facebook la notte di Natale, innescato dal sindaco che prima ha fatto a finta di niente un consiglio e poi ha passato la notte più santa dell'anno a pensare al capogruppo della minoranza. Mi creda, ne sono lusingato. Sindaco, mi auguro solo che le risposte a questo consiglio comunale non arrivino la notte di Pasqua. Non è finita qui. Il 5 gennaio abbiamo scritto al capogruppo Ciano, mi dispiace che non sia presente, un'interpellanza per capire cosa volesse fare la vostra squadra in materia di turismo. Il limite imposto dal regolamento è di 30 giorni, ma la risposta la stiamo ancora aspettando. Devo pensare che non ci siano idee da parte vostra su un tema così importante per lo sviluppo del nostro territorio? Arriviamo alla ciliegina sulla torta. Come minoranza abbiamo inviato 3 mozioni il giorno 23 marzo, prima della convocazione quindi del Consiglio Comunale, per la creazione del centro estivo, per l'apertura al pubblico dell'impianto sportivo di Pinè e per la diretta streaming del Consiglio Comunale. Queste 3 mozioni sono state ignorate dalla maggioranza, che ha deciso di non inserirle all'interno dell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. La scusa? La mancanza di tempo. Sì, perché modificare un documento Word per inserire 3 mozioni complete di tutti gli elementi è difficile. Se questo per voi è difficile, capisco perché dopo 10 anni ci troviamo in questa situazione a dover anche aumentare le imposte, ma di questo insomma parleremo dopo. A fine aprile ci sarà un nuovo consiglio. Avete un mese di tempo questa volta per inserire le mozioni. Possiamo essere sicuri che saranno inserite? Non vi rendete conto che state dimostrando di non conoscere le più basilari regole democratiche? Vi rendete conto che la vostra opposizione fa male al paese? Ma mi tocca un dubbio, signor sindaco. Lei conosce la differenza tra mozione e interrogazione? Perché lei nelle comunicazioni che ci siamo scambiati mi parla di risposta alle mozioni, non prevista per questo istituto giuridico. Potrebbe spiegare la differenza tra mozione e interrogazione a tutto il Consiglio?
Hai finito l'intervento?
No.
Allora, continua.
Poi andando oltre, se vogliamo controllare il protocollo, ci è concesso solo il venerdì mattina dalle 8 alle 9 e poi fuori di corso dal municipio per attendere un'ora, se va bene, per ritirare la chiavetta e quei documenti. Vi pare normale? Vi pare normale che dei consiglieri democraticamente eletti debbano elemosinare dei minuti per controllare il protocollo? Vi pare normale che ci sia una maggioranza dove il suo sindaco vuole mettere muto il capo dell'opposizione? A me sinceramente no, magari sbaglio. Saranno i cittadini a farsi un'idea. Ma potrei andare avanti ore e ore raccontando quale sia il vostro programma di democrazia. Ad esempio, quando uno dei suoi consiglieri mi ha chiesto se i miei genitori si fanno delle domande su come mi hanno educato. Sindaco, questi sono attacchi personali, non le semplici constatazioni politiche che noi abbiamo sempre fatto. Finiamola quindi di parlare di minoranza non collaborativa, bieca e che sembra solo voler attaccare la maggioranza. Per cui trovate una minoranza che sta lottando per il bene dei cittadini, una minoranza che nonostante tutto va avanti. Finiamola anche di continuare a scaricare le colpe su Roma e su Venezia, perché i soldi non arrivano, perché i moduli sono troppo difficili. Non ci sono dubbi che in Italia la burocrazia è alle stelle, però quando si aggiungono anche i vostri errori nella stesura dei progetti, allora è sicuro che vanno vinciamo. Errori grossolani, come quello sul fondo Borghi, dove i soldi dovessero arrivare non è per merito vostro, ma è per demerito di altri comuni che sono riusciti a fare peggio. Vuole dirmi lei l'errore, lo dico io, non so se vuole dirlo adesso o a concluso l'intervento. Andando oltre, l'errore sarebbe nell'ambito C del modulo per la ricostruzione. Lei sa di non aver inserito gli stakeholder, giusto? Ecco, questo punto C valeva 15 punti su 100. Praticamente il nostro comune parte da 15 punti meno rispetto agli altri comuni. In una graduatoria folta, 15 punti possono fare la differenza. Quindi colpa della burocrazia sì, però se a questa si aggiungono anche i vostri errori, allora la frittata è servita. L'ultima cosa poi concludo. Partecipare ai bandi non è come giocare alla Lotteria Italia. Chiediamo 5 milioni, vediamo se arrivano, se lo amano. I bandi sono comunque soldi di tutti i cittadini e devono essere fatti con la testa. La vostra mentalità, intanto sono soldi dell'Europa, a parer mio e a parer nostro, è profondamente sbagliata. Nel mio piccolo provo a dare un consiglio. Il tempo che usate per fare vittimismo e scaricare le colpe sui vari enti maggiori, impiegatelo ad amministrare. Vedrete che le cose andranno meglio. Grazie.
Allora, prima di iniziare il consiglio comunale, ringrazio per l'intervento che mi dà la possibilità di rispondere a varie cose. Allora, sicuramente ho sbagliato anche questa volta a dare una risposta informale che pensavo che servisse per placare gli animi, ma evidentemente non è così. E sono contenta che comunque esca l'intento poco collaborativo. Per quanto riguarda l'interrogazione fatta al consigliere Giovanni Cian, non è presente, quindi al prossimo consiglio, se sarà presente, darà una risposta a Giovanni, visto che nelle varie indirizzi dell'interpellanza c'era sempre il consigliere con la delega al turismo, quindi è corretto che risponda a Giovanni. Invece, per quanto riguarda le tre mozioni pervenute il 23 marzo alle 21:58 di sera, il segretario potrà confermarlo, nel momento in cui viene deciso l'ordine del giorno sono pronti già in comune tutti i documenti che sono alla base dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Quindi il 23 per il 24, perché di fatto il 24 avete ricevuto tutti la mail di convocazione, l'impiegata aveva già tutto pronto, quindi non si tratta semplicemente di cambiare, come mi è stato detto anche per messaggio, semplicemente un file Word. Si tratta di avere della documentazione pronta che è stata vagliata dal segretario e da tutti i componenti del municipio, quindi Francesca da una parte e Marco dall'altra, e avere tutto a posto. Quindi il mio intervento, che sarebbe avvenuto a fine del Consiglio Comunale, dava atto che non ci sono termini per la presentazione a carico della minoranza, quindi davo atto del fatto che effettivamente correttamente la minoranza può presentare quanto vuole. C'è però un discorso pratico: se non arriva con le giuste tempistiche, l'impiegata che di fatto deve inviare la mail con l'ordine del giorno non riesce a farlo, perché comunque la modifica comporta cambiare documenti eccetera. Quindi se le prossime volte dovessero arrivare con qualche giorno di anticipo sarebbe meglio. Detto questo, volevo dirvelo a fine del Consiglio Comunale, ve lo dico adesso perché comunque la mia disponibilità non cambia, possiamo tranquillamente prendere posizione sulle tre mozioni che avete presentato, quella del, se volete anche leggerla, per me non c'è leggerla.
Sì, no, cosa intende lei per prendere posizione?
Le votiamo, decidiamo cosa fare, possiamo discuterle.
Se volete possiamo discuterle anche in questo consiglio, anzi vi ringrazio per questa disponibilità.
La disponibilità da parte nostra non è mai mancata, non è mancata nella email che vi ho mandato quando mi è arrivata la vostra richiesta di motivazione dell'omissione dell'ordine del giorno delle tre mozioni, non è mancata quando ho mandato un messaggino a te Luca per spiegarti queste cose qua che ti sto dicendo in consiglio comunale. Quindi da parte mia la disponibilità non è mai mancata.
Sì, la pensiamo diversamente sul fatto che per inserire, perché le nostre mozioni, diciamo, sono complete in tutti gli elementi, voi non dovete aggiungere niente a quelle mozioni. La mozione, lei non mi ha ancora risposto sulla differenza, glielo dico io qual è la differenza.
Allora, ripartiamo un attimo da capo, perché ve l'ho chiesto anche lo scorso consiglio comunale, di fare le cose con ordine ed educazione. Io non interrompo voi, quindi cortesemente neanche voi interrompete me. Gli esami universitari li ho già fatti da anni, ho già risposto e ho già avuto la votazione per potermi laureare, ho fatto l'esame di Stato, eccetera, eccetera. Di sicuro non devo star qua a rispondere a un consigliere di minoranza cos'è un'interpellanza, cos'è una mozione, eccetera. Peraltro c'è un regolamento del Consiglio Comunale e potete leggerlo, esiste, se volete, anche google.it che può rispondervi tranquillamente. Se volete ne discutiamo delle tre mozioni che avete presentato. Vi ho fatto presente il fatto che non sono state inserite nell'ordine del giorno perché ci sono delle questioni burocratiche, del fatto che alla ragazza viene detto il giorno prima, domani esci con le convocazioni, l'impiegata il giorno dopo parte con la mail, perché questi documenti devono essere pronti nelle cartelline e a disposizione soprattutto di voi della minoranza, perché la maggioranza ne ha già discusso. Abbiamo fatto preconsiglio il 23, quindi con anche la minoranza, con anche la possibilità di collegarsi da remoto. Mi pare che la disponibilità da parte nostra non sia mai mancata.
No, i modi.
Andiamo avanti, perché allora
no,
vogliamo
di intervento.
Non ho concluso. Se vogliamo vogliamo discutere le tre mozioni, per me non c'è nessun problema. L'avrei detto comunque senza questi toni poco collaborativi, ma probabilmente sono io permalosa, utilizzati da parte della minoranza. Allora, una mozione prevede la diretta streaming del Consiglio Comunale. Ne avevamo già parlato prima dell'insediamento di questo Consiglio, Enrico ci aveva detto che c'era un problema di regolamento, quindi è una questione tecnica. Se Enrico ritiene di poter portare al prossimo Consiglio Comunale o al massimo quello dopo il regolamento per fare le dirette streaming, penso che per nessuno di noi
non c'è nessun problema. Il discorso è qualcuno che si prende la briga di filmare.
Sì, questo
è un discorso pratico, perché per le norme regolamentari c'è problema, insomma.
In teoria l'associazione come faceva le sue dirette potrebbe continuare a farlo, quindi sarà nel momento in cui decideremo di fare questo regolamento mettersi d'accordo con l'associazione in modo tale che ci sia qualcuno di loro presente per poterle filmare, perché già a suo tempo aveva dato la disponibilità all'associazione per fare questa cosa qui. Altra cosa, altra mozione, quindi nessun problema per la diretta streaming.
Aspetta un secondo che la interrompo, perché non si può andare avanti così. La mozione per definizione della lingua italiana chiede una votazione del Consiglio Comunale.
Sì, allora su
non
questo va detto anche
possibile.
Per correttezza di qui non
perché
è preso.
Non è all'ordine del giorno.
Ecco, perché non è all'ordine del giorno? Perché non l'avete inserito.
Allora,
hai avuto la disponibilità del signor Sindaco, che ti ha spiegato la tempistica e tutto, di discuterla comunque e di addivenire alla risposta positiva del fare la diretta streaming modificando il regolamento e trovando soluzioni tecniche. Se vuoi votarla non è materialmente possibile perché manca un consigliere e non è all'ordine del giorno. Punto.
Perfetto. Allora la inseriamo al Consiglio Comunale di aprile all'ordine del giorno, tutti d'accordo?
Non c'è nessun problema.
Se c'è già modifica regolamentare,
se l'obiettivo, scusatemi, forse sono un po' veramente dura di comprendonio io, ma se l'obiettivo è portare la diretta streaming del Consiglio Comunale, se c'è la volontà di tutti, perché l'hanno espresso tutti, penso che non ci sia nessuno contrario, abbiamo chiesto seduta stante a Enrico la possibilità di prevedere questo regolamento, ho guardato Nives per vedere se mi faceva un cenno del capo per quanto riguarda l'associazione che di fatto farebbe queste riprese, e c'è il sì. Non vedo quale sia lo scopo di riportare la mozione in consiglio. Se vogliamo riportarla e fare degli inutili formalismi, per me non c'è nessun problema.
Perfetto, andiamo oltre. Centro estivo.
Allora, il centro estivo, la minoranza fa appunto una mozione chiedendo di creare un centro estivo sul presupposto che non ci sono più le suore, corretto, sul presupposto di dare un aiuto alle famiglie, soprattutto alle donne che lavorano, e quindi chiedono la creazione di questo centro estivo comunale. Io mi permetto di dare la parola a Nives De Martin, che sta portando avanti il coordinamento del dopo scuola, che prevede zero risorse economiche e zero risorse umane a carico del comune. Prego, Nives.
cosa dire, che sicuramente il centro estivo è una buona cosa. Vigo ha avuto per tantissimi anni il Grest gestito dalle suore, che era volontario, su base volontaria di tutti. Il comune sicuramente, l'amministrazione non può farsi carico di un centro estivo a pagamento, diciamo, fatto con tutti i crismi, con del personale assunto che è dedicato a questo. Quindi bisogna avvalersi di volontari. Per me, stringendo, io direi che se voi come minoranza volete accollarvi l'impegno di organizzare un centro estivo, ben venga. Io non mi sento in grado di farlo perché mi mancano i volontari. Se tu in particolare, che ricordo che hai fatto anche il Grest quando eri piccolo perché portavo i miei nipoti e ti ho visto, se ti accoglie l'impegno, per noi hai carta bianca. Il comune ti può dare come risorse, sono le stesse che ci danno per il dopo scuola, il materiale sanificante, le due aule che abbiamo nella sede della biblioteca storica, un po' di cancelleria e basta. Per il resto bisogna avvalersi esclusivamente di volontari, perché sicuramente, ma ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, che soldi non ce n'è, sicuramente non possiamo assumere del personale per fare il dopo scuola. Se però voi avete dei consigli, che ci fate vedere che siete disponibili a organizzare questa cosa, per noi come maggioranza penso che siamo tutti d'accordo.
Anzi, forse sarebbe l'effettiva dimostrazione del fatto che tutti stiamo lavorando per il bene dei cittadini. Il dopo scuola di cui parla Nives, appunto, il comune si fa carico del gel piuttosto che dello spray per disinfettare, si fa carico di iscrivere le persone volontarie nel cosiddetto libro dei volontari per avere una assicurazione, diciamo, visto che comunque sono a contatto con i bambini, dà la disposizione delle due aule, appunto, della biblioteca e basta. Di fatto le volontarie, vabbè, non è questo il problema forse del centro estivo, fanno assistenza ai bambini quando mangiano e li portano alla biblioteca, e poi lì c'è una maestra in pensione che di fatto segue la didattica. Quindi se voi siete d'accordo, va benissimo che voi portiate avanti un progetto di questo tipo.
Posso rispondere? Mi pare di essere davvero su scherzi a parte, e vi invito a dirmelo se siamo su scherzi a parte. Come può una maggioranza dire, poi lei dice, così tutti facciamo qualcosa, lei cosa fa per i cittadini, aumenta le tasse?
Questa è una risposta alquanto infantile.
Bene, infantile, dopo promuovo anche di parlare di questo. Rispondo al quesito della consigliera De Martine. Lei ha detto bene, io ho fatto per anni volontario al Grest. Io non ho nessun tipo di problema a venire a tenere i bambini al Grest. Qual è la cosa che mi dà fastidio? Che un sindaco, un vice sindaco, una giunta che è stipendiata, che diciamo quello che è stipendiata, non si assume le proprie responsabilità. In un paese, in Italia, non è ammissibile che un sindaco non si assuma le proprie responsabilità e le scarichi sui volontari. Non è ammissibile, non è accettabile per me. Poi voi pensate come volete. Per me non è accettabile che un sindaco scarichi le proprie responsabilità. Io potrei portare tanti esempi di sindaci che, prendendosi la propria responsabilità, sono finiti in guai, anche giudiziari di quali non c'entravano assolutamente niente. Qui abbiamo il vizio di scaricare la responsabilità sui volontari. Per me, e mi sono messo tante volte nei panni del sindaco, del vice sindaco, nella maggioranza, per me, se decido di andare sindaco, se decido di andare vice sindaco, se decido di andare assessore, mi assumo le mie responsabilità, senza chiedere ai volontari di assumersi eccessive responsabilità. Cioè, per questo, per
ma le responsabilità del sindaco sarebbero quelle di andare a fare il Grester?
Ma le responsabilità del sindaco sarebbero quelle di firmare, dobbiamo parlare.
Devo firmare cosa?
Potrei fare anch'io una
storia. No, fermi un attimo, nel senso che finisco un attimo sta cosa, perché vorrei capire le responsabilità del sindaco quali sono. Nel senso che se mi viene detto cosa fai, se volete, ripeto, vi posso motivare la mia giornata tipo dalle 5.40 alle 23.30, quindi non ho nessun problema a farlo. Peraltro il centro estivo pare che venga proprio incontro alle esigenze di chi come me lavora e ha una figlia. Se la responsabilità del sindaco è quello di fare il Grest, mi è un po' oscuro quali siano gli altri compiti del sindaco. La responsabilità che viene demandata ai volontari non c'è, perché abbiamo già, l'ho detto 2 minuti fa, che esiste un libro dei volontari proprio per far sì che i volontari che si fanno carico di una mansione possano farla coperti da una tutela assicurativa e quindi coperti in tutto quello che fanno. Non riesco a capire, ripeto, quali siano le mie responsabilità a tale riguardo.
Allora, porto un esempio pratico di un sindaco con la S maiuscola a differenza di qualcun altro, vedete se sentivi preso in considerazione o meno. Gorizia, città. È grande maleducazione ridere.
Allora, aspettate un attimo, perché adesso veramente finiamola, perché sembra questo un giochetto. Sono meno 10 alle 7. Dovevamo iniziare dal primo punto, che era la lettura dei verbali della seduta precedente. Ha fatto l'intervento Luca Frescura, ho risposto, abbiamo deciso di parlare delle 3 mozioni. Abbiamo soprasseduto e ho soprasseduto sui vari attacchi personali e non personali. Adesso o cerchiamo di finire con l'ultimo punto anche del discorso del campo sportivo di Pignè, altrimenti chiudiamo qua il discorso e lo portiamo al prossimo consiglio comunale. Detto questo, vorrei sapere se alla domanda del consigliere Nives De Martin vuole farsi carico la minoranza di un'idea, secondo me molto buona, di portare avanti un centro estivo comunale, sì o no?
Sì, sì, rispondo io. Allora, io parto un po' indietro negli anni, per capire un po' la sua posizione, ed è questa. Qualche anno fa c'era un incontro al Palazzo Pellegrini di Rosso per capire anche un po' come, in che situazione economica che si trova adesso il comune.
C'entra con il centro estivo?
Sì. Parto da lontano per dire questo. Come eravamo e come siamo adesso. E non solamente per colpa del Baia o del Covid. Lei, in quella occasione dove c'erano i rappresentanti regionali che si discuteva e anche provinciali qua e tante altre persone, in quell'occasione che si parlava di fusione dei comuni, il suo intervento è stato questo: noi siamo contrari alla fusione dei comuni perché il nostro è un comune virtuoso e non possiamo associarci, me la ricordo come se fosse adesso, qualcuno dei presenti era, sì, dei consiglieri era presente anche in quella riunione, cioè, non possiamo fare fusione con dei comuni indebitati fino al collo. Adesso mi pare che a distanza di qualche anno la situazione sia ribaltata. Se il comune, no, è io, quello che dico mi assumo le mie responsabilità, adesso sembra che a distanza di qualche anno, ma in questi 10 anni lei, signor Sindaco, è sempre stata presente nell'amministrazione comunale. Se ci troviamo in questa situazione che non ci sono neanche un piccolo contributo per il Grest, a questo punto la minoranza non può farsi carico di fare. Possiamo noi rinunciare al nostro stipendio, ma il costo deve partire dal comune, il costo della gestione del Grest. Se non abbiamo neanche, allora bisogna avere il coraggio di dire sì, siamo ridotti così male che non abbiamo neanche gli occhi per piangere. Io ho concluso.
Allora, riguardo all'incontro in sala Pellegrini, effettivamente era un incontro con anche un funzionario della regione per parlare delle fusioni dei comuni. e della possibilità di fare un progetto di fusione tra i comuni di Vigo, Lozzo, Lorenzago e Auronzo. Effettivamente in quella sede io ho espresso le mie perplessità su un progetto di fusione per il fatto che effettivamente siamo comuni disomogenei da un punto di vista sia delle entrate sia delle aliquote anche delle varie imposte comunali. Adesso siamo meno omogenei dopo che porteremo l'aumento dell'IRPEF e dell'IMU rispetto ai comuni appunto oggetto di fusione, e avevo fatto presente anche determinate altre problematicità rispetto alla fusione. Vuoi anche il discorso di Auronzo del pedaggio delle Tre Cime e della querel che va avanti da anni tra l'istituto regoliero di Villa Piccola e il comune di Auronzo, che di fatto porta la maggior parte delle entrate di Auronzo. Quindi mi chiedevo se si era valutata una cosa del genere. Ho chiesto al funzionario della regione se era stato valutato il fatto che in caso di fusione sarebbero state ricostruite le regole anche all'Ozzo di Cadore e quindi avrebbero creato tutta una serie di contenziosi non indifferenti, perché i proprietari che di fatto hanno delle baite eccetera a Pian dei Buoi di fatto avrebbero dovuto retrocedere il proprio bene all'istituto regoliero. Quindi l'intervento era molto più complesso di quello che effettivamente viene portato oggi adesso dal consigliere di minoranza. Detto questo, sicuramente la gestione, a mio avviso, ma per forza di cose sarei stata poco intelligente a far parte della maggioranza di Mauro D'Arimbettina per 10 anni, è stata una buona amministrazione. Sicuramente ci sono stati dei fatti che non potevano essere controllati da nessuno, come Vaia e come da ultimo il danneggiamento del generatore. Dopo l'assessore al bilancio farà presenti determinate cose per quanto riguarda le aliquote IMU e l'IRPEF. Detto questo, discorso di poche spese e di non aver soldi per fare il centro estivo comunale, l'ho detto e non ho nessun problema a dirlo. Non ho nessun problema a dire che Nives De Martin si fa carico del dopo scuola con pari zero spese a carico del comune, se non per quelle poche voci che abbiamo detto. Quindi non ci vedo nulla di male se un consigliere di minoranza fa lo stesso lavoro che sta facendo Nives De Martin per quanto riguarda il dopo scuola. Peraltro, facendo presente che Nives lo porta avanti da ottobre a giugno, forse finirà a maggio, e il centro estivo probabilmente si concluderebbe nel giro di 3 settimane. Presumo, una cosa del genere. Quindi l'apporto di lavoro e di impegno sarebbe minore. Però prendo atto del vostro no.
No, è diverso. Prendiamo atto che la maggioranza non è pronta a sborsare, perché qui voi volete dare l'amministrazione del comune ai volontari e la minoranza non funziona così, sindaco. Forse lei non
allora, sa. Il bilancio lo portiamo in questo consiglio comunale. Penso che sia evidente che non ci sono possibilità di spesa da parte del comune di Vigo. Quindi, come non viene dato un apporto economico per quanto riguarda il servizio di dopo scuola, allo stesso modo non si può dare per quanto riguarda il centro estivo, perché non ci sono le possibilità per farlo. Altra cosa, e mi riallaccio al discorso del bilancio e del bando Borghi. Il bando Borghi era uno dei bandi ai quali non potevamo partecipare dando una progettazione esterna, perché comuni a noi vicini hanno speso 10.000 euro di progettazione a fronte della possibilità matematica di realizzo molto scarsa. Quindi il sindaco, prendendosi una responsabilità che non è la sua, ha chiesto all'ingegnere di farlo in casa e abbiamo provato a partecipare a un bando facendo noi quello che avrebbe fatto uno studio professionista e con delle capacità sicuramente superiori alle mie. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato partecipare sapendo che non potevamo dare un incarico esterno. Quindi forse questo, invece che essere vista come una mancanza di lungimiranza, è stata forse un discorso di dire ci rimbocchiamo le maniche e tante ore le passiamo a scrivere una domanda che forse non prenderemo mai, però almeno abbiamo provato, posto che non avremmo potuto farlo.
Posso ribattere, cioè, sì, dire qualcosa a proposito? Qualche anno fa, quando avevamo un tecnico che non fosse laureato, l'amministrazione passata, mi ricordo perfettamente, aveva detto, quando si trattava di fare il concorso, non prendiamo più, vista l'esperienza che abbiamo, non prendiamo più un geometra così, prendiamo un tecnico con la possibilità di firma, così ci possiamo fare la progettazione all'interno senza ricorrere ad esterno, pur sapendo coscienti che ci costa di più il tecnico così. Ed è stato fatto il bando, giustamente, per l'assunzione di un ingegnere. Allora tutto questo, il discorso che lei ha fatto, mi pare che non risulta, cioè non è proprio così, perché prima non era il discorso che il tecnico non poteva firmare alcuni progetti, adesso che abbiamo il tecnico, c'è l'ingegnere, i progetti non vengono fatti, per quale motivo?
Allora, due cose. Allora, innanzitutto la normativa è cambiata. Secondariamente,
è obbligo di legge assumere ingegneri
secondariamente, secondariamente la domanda di cui parlava il consigliere Frescura è una domanda che peraltro non prevedeva nessun grado di progettualità, che peraltro deve essere esterna, questo può anche spiegarvelo Enrico, prevedeva la compilazione, diciamo, di una domanda che aveva una parte descrittiva e una parte tecnica. Quindi l'ingegnere Frescura ha effettivamente le competenze tecniche per fare una domanda di questo tipo. È ovvio che se dai un incarico a uno studio esterno, ha la possibilità di lavorare su quella domanda più ore, più giorni e fare una cosa ben fatta.
Allora si è sbagliato in passato con un'altra amministrazione, perché si è scelto tecnico e invece serviva una persona in più, perché se lei dice adesso che mancano la disponibilità delle ore di lavoro, non era questione come allora del titolo di studio.
Ripeto, forse non riesco a spiegarmi. Allora, non è un discorso che la scorsa volta è stato preso un ingegnere o un architetto al posto di un geometra perché c'era la possibilità di farli firmare in proprio. Peraltro con la normativa cambiata, quindi di fatto l'ingegnere Frescura, qualora abilitato, non potrebbe presentare un proprio progetto. Detto questo, Marco ha tutto l'ufficio tecnico sulle spalle. Quindi è chiaro che il tempo che può dedicare per una domanda di contributo, per il bando Borghi, che evidentemente basta leggere la platea di fruitori e basta leggere i commenti sul bando Borghi per capire che evidentemente tanto facile non era, che le possibilità effettivamente di portare a casa i soldini previsti da quel bando sono molto scarse. È vero che c'era la possibilità di fare degli avvisi fatti con un determinato modo per avere un coinvolgimento dei soggetti privati. Il comune di Vigo non era in grado di farlo per una semplice discorso di risorse economiche, vuoi da una parte, risorse di personale dall'altra. Quindi quel bando Borghi, il sindaco, prendendosi le sue responsabilità, si è messa a scrivere la domanda. Male? Probabilmente sì, non è neanche il mio lavoro. Ci abbiamo provato. La conseguenza era, nel momento in cui io e Marco non ci fossimo messi là a fare quella domanda lì, è che il comune di Vigo non avrebbe neanche presentato la domanda del bando Borghi. Dopo, se volete trovare dei difetti alla domanda bando Borghi, avete, secondo me, vita facile, posto che non è il mio lavoro. Andiamo avanti.
Lei ha concluso l'intervento.
Sì, allora.
Parlate, però, sono 33 minuti di argomenti che non erano nemmeno all'ordine del giorno. Io non vedo mai nei consigli comunali una cosa dove i verbali si prolungano, una cosa così. Cioè,
per forza, segretario, i consigli che farei durano quasi 15 minuti.
Queste cose qua vanno tenute alla fine, cioè non è che. Cioè, ci sono argomenti importanti dopo.
Ma infatti, veniamo dalla sua, siccome stiamo perdendo tempo inutilmente su questo.
No, detto che si perde tempo, ho detto che sono argomenti non all'ordine del giorno, che l'argomento era l'approvazione dei verbali a seduta precedente, quindi sicuramente siete fuori tema su questo argomento.
Va bene, allora va benissimo, vi riportiamo all'ordine del giorno del prossimo consiglio. Grazie, possiamo andare avanti.
No, continuiamo. Ultima mozione era la fruizione al pubblico del campo sportivo sito nel territorio del comune di Vigo di Cadore, nella frazione di Pignè. Parola a Dante.
Allora, io ho ricevuto la mozione il giovedì 24, ho letto, e mi ero già attivato tempo prima, perché ho avuto parecchie richieste, persone che hanno avuto problemi di entrare nel campo, così, e io ho preso appuntamento con Marco Cartellani, che è presidente, il presidente di Mese Calcio, che ha in gestione il campo.
Sì, è stato fatto un bando sul campo sportivo, quindi c'è un gestore, ci sono delle convenzioni da rispettare, non è che si gestisce così il campo sportivo.
No, anche perché loro investono,
sì.
Sì, fortunatamente hanno preso loro, perché se no di giù non so come sarebbe il campo. Insomma, ho parlato con Castellani lunedì, lui ha detto che lui è disponibilissimo a aprire il campo senza nessun problema, non c'è stata nessuna richiesta. Cioè, la gente entrava quando voleva, scavalcava, però io ho detto, possiamo aprirlo due volte a settimana? Ecco, non ci sono problemi. Allora io ho chiamato la persona che mi ha interpellato, gli ho detto, basta che chiami Castellani, ti metti d'accordo e il campo verrà aperto il pomeriggio. Poi, volendo, abbiamo un campo anche giù a Pelosi, dove è stata rifatta la strada anche giù per Palù, una bella passeggiata, il campo è aperto, ci sono... Cioè, secondo me i posti dove andare ci sono, non capisco.
No, perfetto, poi la possiamo pensare diversamente, grazie.
No, giustamente nel rispetto di chi gestisce.
Sì, sì, grazie, perché... grazie assessore, perché una risposta concreta, delineata, poi la possiamo pensare diversamente. Io posso pensarla che il recinto deve essere sempre aperto per andare dentro e far correre i ragazzi, ci sono convenzioni, ci sono cose da rispettare che non lo permettono. Per amore di Dio, abbiamo già iniziato a prendere visione degli atti che riguardano il campo sportivo, ci riserviamo eventualmente di portarle alle prossime sedute, ma insomma possiamo andare oltre, ecco.
Benissimo, iniziamo. Argomento numero 1, lettura di approvazione dei verbali seduta precedente. Essendo una registrazione, direi di votare. Favorevoli? Unanimità. Argomento numero 2. Adesione all'IPA del Cadore, approvazione protocollo di intesa e relativo regolamento del funzionamento del tavolo di concertazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale numero 35 del 2001. Allora, l'IPA è un istituto che si chiama Intese Programmatiche d'Area e ha una funzione di coordinamento. Negli scorsi mesi la Regione Veneto ha fatto una ricognizione delle IPA che si erano costituite negli anni precedenti. Di fatto il territorio del Cadore faceva parte dell'IPA Cadore Agordino, visto che comunque non era più in vita, si è deciso di costituire un'altra IPA del Cadore. Le redini le ha prese la magnifica comunità di Cadore. Di fatto tra gli allegati di questa delibera ci sono l'intesa programmatica e il regolamento di funzionamento. Questo serve per intercettare eventuali risorse e di fatto è lo strumento che la Regione vorrebbe, il soggetto che la Regione vorrebbe avere come interlocutore. Ci sono interventi?
Io vorrei solo motivare la mia astensione, si parla di Green Deal per il semplice fatto che faccio parte del tavolo Green Deal, del Green Deal riguardante la famiglia e i giovani, insomma penso che sia giusto astenermi visto che mi riguarda da vicino.
Il Green Deal era tutta una serie...
No, non capisco l'astensione, ma adesso...
Di fatto va forse a favore di quello che è uscito dal Green Deal, quindi
e dove c'è il conflitto di
forse
interessi.
Effettivamente essere favorevoli sarebbe darebbe un'immagine, però ognuno fa ciò che vuole.
Non posso ridendere di aumentare le tasse ai cittadini, la vedo.
Stiamo parlando dell'IPA Cadore, per cortesia, ci sono altri interventi? Passiamo ai voti. Favorevoli? Contrari, astenuto Luca Frescura. Argomento numero 3.
Tranquilla, no.
Approvazione aliquote e detrazione di imposta municipale propria IMU, di cui alla legge 160 del 27 dicembre 2019 per l'anno 2022. Parola all'assessore al bilancio.
Allora, insieme alla ragioniera Francesca, nel nostro incontro insieme anche all'opposizione, abbiamo un po' spiegato in generale questo bilancio che proponiamo di approvare. Quindi questi tre punti si concatenano tra di loro. Allora, se volete io leggo punto per punto e suddivido, altrimenti diciamo che il dialogo è unico. Allora, io inizio, poi mi dite voi come volete fare. Per l'anno 2022 viene proposta la variazione dell'aliquota IMU dallo 0,86 all'1,6 per i fabbricati diversi dell'abitazione principale e dei fabbricati merce, che sono esenti, e dai fabbricati rurali, l'aliquota è lo 0,1. Stessa aliquota dell'1,06 per le aree fabbricabili, mentre i terreni agricoli sono anch'essi esenti per legge. Questo è l'argomento numero 3. Se volete proseguo anche con il 4 e il 5, però poi dobbiamo tornare indietro per la votazione.
Si può avere un intervento, ma se vuole fare 4 e 5 poi...
Va bene?
Prego.
Perché?
Sì, ripeto, di fatto possiamo procedere, perché la parola all'assessore al bilancio significa che l'assessore al bilancio decide cosa dire e non ha bisogno dell'avallo da parte del consigliere di minoranza che dice sì, si può, no, non si può.
Per l'anno 2022 viene proposta la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,5 allo 0,8. La necessità dell'aumento dell'aliquota IMU e addizionale IRPEF è motivato fondamentalmente dalle inevitabili e sostanziali maggiori spese preventivate per il triennio di riferimento, soprattutto in relazione all'aumento esponenziale dei costi per la fornitura del gas da riscaldamento dell'energia elettrica. Bisogna ricordare che le spese correnti dell'Enel devono e dovrebbero trovare copertura nelle entrate correnti e ricorrenti dell'ente stesso, ovvero nelle entrate non eccezionali. Le precedenti amministrazioni hanno cercato di operare lasciando invariate le aliquote anche dopo la tempesta Vaia, che, come sappiamo, ha causato il fermo della centrale idroelettrica sul Piova. La centralina rappresentava una delle fonti più corpose delle entrate comunali, che per molti anni ha consentito all'ente di non incidere sull'aliquota dei tributi locali, lasciate sempre al minimo. Tuttavia, il fermo della centralina, la sua breve ripartenza e la successiva rottura del generatore avvenuta nel luglio del 21 e che in questi giorni a seguito di sostituzione sta ripartendo, hanno dimostrato che l'ente può assolutamente considerare non può assolutamente più considerare la centralina come fonte primaria di introiti. A questo si aggiunge che, essendo la prima esperienza di gestione diretta della centralina, la previsione in bilancio delle entrate derivanti dalla vendita dell'energia elettrica è stata fatta in modo molto prudenziale. C'è poi da aggiungere che negli anni 2020 e 2021 il bilancio comunale ha ottenuto una notevole boccata di ossigeno dall'erogazione del cosiddetto fondone Covid da parte dello Stato, che sicuramente non verrà erogato nel 2022, essendo cessata la situazione emergenziale. Pertanto, a fronte delle spese previste, le due uniche soluzioni possibili erano o l'aumento delle aliquote o la diminuzione dei servizi, soprattutto per servizi si intende, soprattutto di quelli maggiormente onerosi come l'asilo e la scuola primaria. L'amministrazione ha ritenuto di optare per la prima, garantendo invariati e gratuiti i servizi comunali. Non da ultimo è da sottolineare che oltre alla situazione di competenza è da monitorare anche la situazione di cassa, pertanto l'aumento delle imposizioni fiscali assicura inevitabilmente un maggior gettito di cassa che dovrebbe garantire la possibilità di far fronte ai pagamenti senza ricorrere all'anticipazione di tesoreria. E questo sia per le spese correnti sia per le spese in conto capitale. Infatti c'è da evidenziare che in genere per le opere pubbliche finanziate da contributi, salvo un anticipo massimo del 30%, la quota rimanente viene liquidata solo a rendicontazione, quindi c'è un anticipo da dare, dopo quindi che l'ente ha pagato i lavori stessi. Bene, allora questi sono i punti 3 e 4.
Di fatto aliquote IMU e poi anche l'addizionale IRPEF. Se ci sono interventi...
Sì.
Sì, l'unica cosa che vorrei dire riguardo a quello che ha detto l'assessore al bilancio del discorso dell'entrata della centralina, che non può essere considerata un'entrata periodica. Quando è successo Vaia, il sindaco di allora Mauro D'Arembettina, con forse anche il segretario e sicuramente la ragioniera di allora Silvia Olivotti, avevano avuto un incontro alla Corte dei Conti, la quale aveva detto chiaramente che un bilancio dell'ente pubblico non si può basare su entrate che siano esterne rispetto a quelle di tassazione, eccetera, perché un evento come Vaia potrebbe portare a effettivamente delle difficoltà di bilancio. Quindi, proprio a fronte di tutto questo e avendo appunto la necessità di parlare di entrate correnti e uscite correnti, è necessario adeguare le aliquote IMU e l'addizionale IRPEF rispetto anche a quello che succede in comuni a noi vicini e che hanno queste aliquote da svariati anni, che noi di fatto non abbiamo mai dovuto aumentare o abbiamo potuto lasciare al minimo proprio perché c'erano delle entrate ulteriori che potevano garantire questo beneficio al comune di Vigo. Prego. Prego, finito.
No, io c'è una cosa che vorrei un chiarimento, perché forse non sono io che non riesco a capire. Il Vaia ha distrutto, ha rovinato la tubazione, che nel giro di poco tempo e con il contributo della regione è stato senza dubbio tempestivamente riparato, senza gravare sulle spese né comunali né. È successo dopo con la turbina che qualcosa, qualche conto non torna, o per mancata manutenzione, che si è bruciato il rotore, cosa, e poi un ulteriore ancora per 60.000 euro di non so quale altra cosa. Quindi il Vaia mi sembra un po' eccessivo chiamare sempre in causa un evento che è stato tempestivamente riparato e pagato dalla regione, se non sbaglio, con 2,5 milioni. Quindi forse un po' di negligenza, un po' di cose c'è anche stata da qualche altra parte.
Allora, per quanto riguarda i lavori della centralina, il soggetto attuatore era il sindaco, il responsabile del procedimento era Enrico Pilotto. La centrale da novembre 2018 è entrata in funzione a luglio 2021, quindi tutto questo lasso di tempo è relativo ai danni da Vaia. Quindi i lavori della centrale legati a Vaia e finanziati effettivamente dalla regione hanno avuto inizio nella primavera, forse anche autunno del 2019 e si sono protratti fino a luglio del 2021, quindi di fatto la centrale è rientrata in funzione a luglio, poi effettivamente c'è stata la rottura del generatore che quindi l'ha stoppata nuovamente. In questi giorni è già stato portato fisicamente il pezzo in centrale e tra domani e dopodomani dovrebbe ripartire. Quindi diciamo che il discorso della rottura, quindi esterna a Vaia, ce l'abbiamo da agosto,
metà luglio, sì.
Benissimo, luglio. Ecco, da luglio a domani praticamente.
Sì, ma anche il costo, che mi pare che non è a carico della regione.
No, perché è stato un sovraccarico elettrico, infatti la compagnia assicurativa del comune ha già erogato il massimale di polizza che era di 60.000 euro, l'abbiamo detto forse anche all'altro consiglio comunale, al primo consiglio comunale. Ce ne siamo fatti carico con un mutuo. Prego.
Posso? Sindaco, colleghi consiglieri, chiedo scusa a tutti se l'esposizione di prima non è stata delle migliori e se questa non sarà una delle migliori. È una settimana che non dormo, una settimana che penso alla vergogna di far parte di un consiglio che in un periodo a livello economico difficilissimo aumenta le tasse dando un'ulteriore mazzata ai cittadini. Forse non vi rendete conto di quello che state facendo, non vi rendete conto che chiedere più di 200.000 euro ogni anno in un paese che conta poco più di 1.400 è qualcosa di anormale. Non vi rendete conto di quello che state chiedendo alle nostre famiglie, ai nostri giovani, ai nostri anziani. Quello di aumentare le tasse oggi, l'ha detta anche l'assessore, sembra l'unica soluzione per evitare di togliere servizi come la scuola, l'asilo.
Ma l'aumento delle tasse è dovuto, sempre a parere nostro, ad una gestione politica e amministrativa disastrosa degli ultimi 10 anni. 2/3 della maggioranza di oggi faceva parte della precedente amministrazione ed è quindi responsabile politicamente e personalmente di quello che sta accadendo. L'ho detto anche il nostro vice sindaco, che 10 anni fa eravamo il paese più ricco, oggi siamo quello più povero. Casualmente 10 anni fa avete iniziato voi a governare, traghettando il paese verso il declino più totale. Voi amate dare la scusa al Covid, a Vaia, ma vi do una notizia. Sia Vaia che il Covid, fortunatamente, non sono durati 10 anni, ed anzi, l'ha ripetuto l'assessore, a causa del Covid avete ricevuto dei fondi che vi hanno permesso di non naufragare subito. Naufragio che è avvenuto oggi, nella data del 30 marzo 2022, quando, non so con quale coraggio, vi presentate qui a chiedere ai cittadini 200.000 euro in più di imposte ogni anno, sottolineo 200.000 euro in più solo di imposte comunali. Sindaco, le faccio una domanda. È facile aumentare le tasse quando il proprio stipendio aumenta? Sì, perché dobbiamo dirlo. Mentre a noi cittadini viene chiesto un ulteriore sforzo, il nostro primo cittadino ha visto un aumento della sua indennità, grazie alla legge, la norma di legge, quindi, 234/2021 di 549 euro, portando il totale a superare i 2.200 euro. Non male se pensiamo che in Italia lo stipendio medio è di 1.500 euro. Lei, sindaco, insieme alla sua giunta, deve guardare in faccia i cittadini e dire: vi aumento le tasse e nel frattempo il mio stipendio aumenta. Per noi, chi fa politica deve essere il primo a fare sacrifici. E noi, come gruppo Ripartiamo da Noi, abbiamo deciso di dare un segnale rifiutando il gettone presenza. Veniamo qui gratuitamente a fare il nostro lavoro sempre ed esclusivamente dalla parte dei cittadini. Voglio essere chiaro, siamo arrivati ad un bilancio disastroso grazie a voi, grazie alla vostra politica miope. Vogliamo dire quanto i cittadini hanno pagato per sistemare le reti di un impianto sportivo che non possono utilizzare, o vedremo se riusciranno ad utilizzare, se lo ricorda?
Assolutamente sì.
Quanto?
Allora, era un progetto con un bando delle periferie dello sport, a fronte di un contributo, mi pare, di 30.000 euro, mi pare che il cofinanziamento del cofinanziamento del comune è stato di 22.000 euro, qualcosa del genere?
Perfetto, 23.000 euro i cittadini hanno pagato per sistemare le reti. Oppure, potete dire quanto sono costati questi due orrendi cestini che possiamo ammirare in sala polifunzionale?
Ma sa, vero che queste cose qua sono già state oggetto di interrogazioni?
Okay, perfetto, grazie, la ringrazio, visto anche lei la vedo molto felice, insomma, di aumentare le tasse. Vabbè, fonti non verificate mi dicono 1.000 euro. Quando spruggiano su un importante e-commerce con 16 euro dalla torre, mi lasci finire?
Sto chiedendo al sindaco di parlare dopo di lei. Ho alzato la mano per chiedere la parola.
Quando
no, neanche aperto bocca.
Quando spulciando su un importante e-commerce, con 16 euro ne comprava 2, decisamente più carini e più funzionali. E per rendere meglio l'idea, con 1.000 euro ne comprava 125 dei cestini sopracitati. Questi sono solo esempi. Ma avremo altre occasioni per parlare della vostra politica disastrosa. Dispiace solo che a pagare dei vostri orrori siamo i cittadini. Mi appello a voi, colleghi consiglieri, vi ricordo che non siete legati da vincolo di mandato e vi chiedo di votare contrario all'aumento delle tasse. Speravo di non dover mai raccontare questo aspetto della mia vita, ma siccome sono stufo di essere etichettato anche da qualcuno di voi come voce di 20 anni che non capisce niente, vi racconto questo aneddoto che mi riguarda e spero vi basti per i prossimi 5 anni. Oggi trovate davanti a voi un boccia, come dite voi, di 20 anni, sì, è vero, un boccia di 20 anni che quando ne aveva 5 ha rischiato di perdere la sua casa, il suo nido, il suo luogo di gioia e di gioco per una legge fallimentare, scellerata, fatta da gente che, come voi, perde il contatto con la realtà. Un boccia che ha visto negli occhi dei suoi genitori il sacrificio, la fatica, la disperazione per arrivare alla fine del mese. Un boccia che sa che in un momento di difficoltà 10 euro in più o in meno fanno la differenza. Un boccia che non può consentire in silenzio che altre famiglie passino quello che ha passato lui. Perché sì, cari colleghi, questo è un momento difficile per le nostre famiglie. Un momento come quello passato da me, dove 10 euro in più o in meno fanno la differenza. So che un ragazzo di 20 anni è qui ad urlare e lottare, lo fa perché sa di quello che parla. E ringrazio Dio di avermi fatto passare quello che ho passato, per aver sviluppato quella sensibilità che molti di voi, nonostante il triplo della mia esperienza, non hanno sviluppato. La vostra lista si chiama Verso il futuro, nome che rimanda allo stesso futuro che state distruggendo e calpestando. Una postilla per chi non si sente toccato dall'aumento delle tasse. Fermo restando che l'IRPEF lo pagano tutti coloro che hanno un reddito, l'aumento dell'IMU colpisce direttamente l'attrattività del nostro paese, rendendolo meno appetibile anche per chi vuole semplicemente acquistare una casa in montagna. Tasse alte sugli immobili corrispondono ad una perdita del valore dell'immobile stesso. Concludo appellandomi nuovamente a voi, onorevoli colleghi. Questa sarà una delibera che farà la storia in negativo del nostro paese. Il vostro voto favorevole resterà scritto per sempre su una carta che odora di sudore e di sacrificio, quel sacrificio ulteriore che la vostra giunta è pronta a chiedere ai nostri cittadini. Pensateci bene prima di votare. Votare contrario all'aumento delle aliquote IMU, dell'addizionale comunale IRPEF, non è un voto contro qualcuno, è un voto per qualcuno, per i nostri cittadini. Il gruppo Ripartiamo da Noi vota contrario all'aumento dell'IMU, all'aumento dell'addizionale comunale IRPEF e a un bilancio che raggiunge il pareggio o l'equilibrio, danno ulteriore ammazzate ai cittadini. Ho concluso, grazie.
Allora, al volo, dopo Mario ti do la parola. Allora, spero di essere stata chiara del fatto che stiamo parlando di spesa corrente, di entrate correnti, quindi uscite correnti e non certamente di altri avanzi di amministrazione eccetera, che comunque anche se ci fossero non potrebbero comunque per le norme della finanza pubblica andare a coprire spese correnti. Quindi l'aumento dell'aliquota IMU e dell'addizionale IRPEF sono necessarie per mantenere determinati servizi, per fare fronte agli aumenti che stiamo vedendo, nel senso che vi ho fatto presente che a gennaio la scuola primaria ha portato una bolletta del gas di 5.000 euro, solo del mese di gennaio. Quindi effettivamente le spese sono tante e non c'erano altre motivazioni, altre soluzioni se non togliere i servizi. Per quanto riguarda lo stipendio del sindaco, effettivamente i valori che ha detto Luca non corrispondono alla realtà. Detto questo, ritengo che sia più utile anche per i cittadini il fatto che un sindaco possa giustificare di meritarsi quell'indennità. I sacrifici che fa il sindaco li fa anche a livello familiare eccetera, ho scelto di candidarmi, quindi l'ho messo in conto. Mi dispiace per il trascorso personale, però penso che qua dentro chiunque di noi paghi le tasse. Il sindaco con il suo stipendio, che non arriva a 2200 euro assolutamente, paga anche il mutuo, paga anche la merendina alla sua bambina eccetera. Ho anche un lavoro, sicuramente non ho bisogno di giustificare il fatto che le tasse, ripeto, le pago. Non penso che sia una gioia per nessuno andare a aumentare l'IMU e l'addizionale IRPEF, che però non lo dico tanto come scusante, ma perché effettivamente tutti i comuni del centro Cadore o gran parte dei comuni del centro Cadore, quando abbiamo fatto le simulazioni, siamo andati a vedere sul sito del Ministero quali erano le aliquote, le hanno da anni, noi non le abbiamo mai alzate perché potevamo contare su altre entrate. Adesso, con l'incertezza che abbiamo scoperto e abbiamo toccato con mano, con vaia, abbiamo dovuto prenderne atto. Negli scorsi anni c'è stato il fondone Covid, quest'anno non ci sarà più, ci saranno l'aumento delle bollette. Domanda, è più corretto aumentare le tasse oppure togliere i servizi? La maggioranza ha deciso di aumentare le tasse. La medesima domanda mi pare che sia stata fatta anche a un consigliere di minoranza. E mi pare che il responsabile del servizio finanziario abbia ottenuto la medesima risposta. Quindi il fatto di portare dei proclami molto facili da giustificare agli occhi dei cittadini sia molto comodo. Questo bilancio, e ve l'ho detto anche in sede di preconsiglio, è assolutamente prudenziale. Non ho bisogno di giustificare quello che faccio, ripeto, mi alzo alle 5.40 di mattina e non devo far pena a nessuno perché ho voluto la bicicletta e mo pedalo, però sono state fatte tutta una serie di azioni da parte mia in vari enti per cercare di risolvere alcune situazioni che possano favorire il bilancio del Comune di Vigo. Ad oggi, ad esempio, ci è arrivato l'avvio del procedimento per la richiesta che abbiamo fatto di esonero dei canoni idrici e quindi che poi potrebbero portare all'esonero anche dei sovracanoni per quanto riguarda le annualità di fermo della centrale sul torrente Piova. Quindi io penso di poter giustificare, se mai dovessi farlo, tutto quello che è stato portato avanti in questi mesi del mio mandato. Un altro esempio è il fatto che alle varie riunioni dei fondi aree di confine, d'area, area nord, quindi dei comuni del centro Cadore Comelico e Valboite, piuttosto che della singolo centro Cadore, piuttosto che della provincia, il comune di Vigo è sempre stato presente, ha presentato una scheda da 2 milioni di euro per la ristrutturazione della palestra di Pelos. Entro la giornata di domani il presidente Padrin manderà tutto l'incartamento a Trento e a breve sapremo quando dovremo iniziare l'istruttoria per quanto riguarda questo lavoro. Quindi ho fatto vari altri incontri presso altri enti, vuoi Veneto Strade, vuoi ANAS, quindi è altamente giustificabile la mia azione amministrativa. Se poi, come avete detto prima, la responsabilità del sindaco è fare il centro estivo e fare il GREST, devo essere sincera, non riesco a fare anche quello, posto che al centro estivo potrei portare anche mia figlia, quindi invece che tenere una bambina ne potrei tenere 10. Prego Mario.
Allora, da quando sono consigliere io non ho dubbi per prima. Credo che Vigo possiamo considerare, per la capacità della ragioniera, per la volontà penso dell'amministrazione precedente, ma anche quelle prima, quelle che ho partecipato io, si può considerare un comune virtuoso, perché non è indebitato se non il minimo per i mutui, non ha debiti fuori bilancio e viene gestito con oculatezza e le spese, diciamo, nei servizi primari, quindi sono paragonate in pareggio con le entrate che ci sono dalla tassazione. In questi 10 anni, diciamo, perché cominciava anche con il precedente sindaco che ha fatto la centrale, avendo questa entrata straordinaria, anche se non sarebbe computabile, diciamo, ai fini di servizi, delle entrate dovrà essere considerata a fine anno come non sopra più un extra gettito.
No, prima ha detto che era stato fondamentale la centrale. No, mi
scusa, ma
sta parafrasando la stessa cosa che ho detto io. Sta parafrasando la stessa cosa che ho detto io, con parole diverse.
Allora, le entrate straordinarie e la centrale, un'entrata di gettito non erariale da tasse, ma straordinaria, come io regalassi un euro al comune, non può essere messa in bilancio a copertura dei servizi, che deve essere, può essere fatto successivamente, a posteriori, non a antecedentemente, perché potremmo dire quest'anno, siccome sappiamo che incassiamo 200-300 mila euro dalla centrale, potremmo mettere capitoli di spesa e poi magari scoprire che a fine anno non abbiamo quell'entrata e ci troviamo con un buco di bilancio nella spesa corrente. Quindi io credo che dobbiamo fare una scelta. Oltretutto, diciamo, gli aumenti sono nella media, forse anche inferiori, diciamo, degli altri comuni. Dobbiamo fare una scelta, perché io sono anche pronto ad divenire a quello che dice il consigliere, che nel primo punto all'ordine del giorno ci chiama onorevoli consiglieri, poi ci chiama colleghi, quindi valutate voi cosa sia. Ma a parte questo, lei, oltre a fare la prosopopea e spiegarmi tutte le sue vicissitudini personali in ogni consiglio comunale, io non mi sono mai permesso di venire a dire se sono nato povero, ricco, che disagio ho avuto nella vita, e via dicendo. Ognuno ha la sua storia e quindi parlano.
Ma non è
la storia parla per i fatti personali, e non la pongo di certo in consiglio comunale. Ma a parte questo,
sta parlando il consigliere della Torre. Sta parlando il consigliere della Torre. Sta parlando il consigliere della Torre.
Io vado anche via.
Sta parlando il consigliere della Torre.
Come viene? Il consigliere Frescura mi ha offeso all'inizio del consiglio comunale con le frasi che ha fatto. Io potevo intervenire per l'articolo 30 del, come ha citato lui, del regolamento, perché essendo stato chiamato in causa, l'ho lasciato perdere. Quindi mi lasci finire il ragionamento. Noi abbiamo delle entrate per la spesa corrente. Dobbiamo coprirle con le uscite. bene, se lo volete, io sono
un altro. Ma chi è che stabilisce le uscite?
Lascia finire l'intervento del consigliere Mario Dalla Torre.
Sto addivenendo al ragionamento che fa il consigliere Frescura. Io sono d'accordo di non aumentare l'IMU e la addizionale IRPEF, però mi spiegate, dovete avere non fare populismo, dovete avere la correttezza di dire non aumentiamo questo e tagliamo 200.000 euro di servizi veri sulle spalle, dovete dire le poste in bilancio che dopo voteremo sono chiare, dobbiamo dire spegniamo tutta la luce delle strade, spegniamo il riscaldamento, spegniamo altre cose o quello che volete, non diamo l'aumento ai dipendenti comunali, cioè bisogna dire le cose. Guardate che quando io ho partecipato per votare il bilancio dello Stato, la cosiddetta finanziaria, la cosa per fare un emendamento, la cosa era molto semplice. Tu non è che puoi dire io voglio dare 100 euro al comune di Vigo e faccio un emendamento alla finanziaria. No, devi dire quei 100 euro dove li levi oppure quale tasse aumenti. Se no, quell'emendamento non veniva neanche preso in considerazione. Quindi la stessa cosa che voi, un conto è parlare, un conto è fare. Io vorrei dopo degli emendamenti con delle poste chiare in cui si dice bene 30-50 mila euro circa di aumento di addizionale IRPEF non la facciamo perché tagliamo i servizi delle scuole, adesso dico quello che ritenete opportuno, questa allora io sono in grado di valutare, se no il resto è populismo.
Sì.
Seconda questione, guardate che noi avremo tempi duri perché è vero che col PNR, con i fondi di confine, invece, noi abbiamo, probabilmente riceveremo soldi come ha accennato il sindaco.
Non tutti, vero?
Riceveremo soldi, però sono per investimenti, non per la spesa corrente. Non è che ci danno mezzo milione, un milione, 100.000, 2.000, quello che è, per la spesa corrente. Stiamo parlando per investimenti, anzi, paradossalmente, quegli investimenti dopo ci costeranno di più, perché nel momento in cui io ho una palestra nuova devo mettere in conto X per la gestione, e non è anche una cosa che dobbiamo sottovalutare. E badate, vi dico un'altra questione, a mio avviso, speriamo che la centralina parta e non abbiamo altri intoppi e che il Covid si chiuda e via dicendo. Però oggi la situazione energetica, e poi io lo dico, non c'entra niente, guardate che noi abbiamo un debito pubblico di 2.700 miliardi che è aumentato di quasi 500 miliardi negli ultimi anni per il Covid, adesso per le questioni belliche, diciamo. Questi soldi che abbiamo aumentato ci ritorneranno e cominceranno a stringere i rubinetti non fra 30 anni, fra l'anno prossimo, sui bilanci degli enti locali. Non è più festa, guardate che sono due o tre anni che tra PNR e via dicendo c'è una festa e una ubriacatura, diciamo, dal punto di vista della disponibilità. Badate che il cosiddetto patto di stabilità che molti sindaci hanno subito tutti, ma che ha pesato molto, a breve, piano piano, arriva il conto, perché i debiti vanno anche saldati in genere. Quindi io credo che quello che abbiamo, che il sindaco propone, che la maggioranza propone, è la miglior cosa, l'equilibrio tra il mantenere i servizi e un piccolo aumento. Avreste ragione se il sindaco avesse fatto, il sindaco, la maggioranza, l'aumento delle tasse per nuove folli spese. Siccome purtroppo paghiamo luce, acqua, gas e facciamo i servizi minimali, questo è il dato, e quindi credo che possiamo considerarci non solo comune virtuoso, ma anche rispettoso, diciamo, delle tasche dei cittadini.
Ultimi due dati. I trasferimenti dello Stato negli anni hanno subito una leggera diminuzione, perché siamo passati da 200-300 mila euro a 30 mila euro. Quindi è evidente che allora il provente della centrale aveva fatto sì che gli altri comuni che avevano dovuto aumentare l'IMU e l'addizionale IRPEF per andare a calmierare la perdita per la mancanza di trasferimento dallo Stato, noi l'avevamo assorbita attraverso la centrale. Quindi quello che un comune che non aveva avuto la nostra fortuna l'aveva fatto 5 anni fa, noi ci ritroviamo a farlo adesso. Altro dato fondamentale per capire la bontà delle accuse della minoranza, la maggioranza e anche delle proposte: il gettone di presenza per i consiglieri comunali al consiglio comunale è circa di 9 euro lordi.
No, io ho altri punti, sindaco.
Ho chiesto l'altro giorno, il gettone di presenza è 9 euro lordi, però al massimo si aggirerà.
Il gettone di presenza in un momento così le chiede il valore del gettone.
Al massimo si aggirerà intorno ai 15 euro lordi. Quindi intendo dire che se ciascun consigliere dovesse rinunciare al gettone di presenza per i 5-6 consigli comunali che dovessero essere fatti in ogni anno, direi che il valore sarebbe alquanto irrisorio.
Lasci lo stipendio, sindaco, così.
Io non l'ho mai detto neanche in sede di campagna elettorale. Ricordo che non era nel programma della nostra lista, ma era un vostro cavallo di battaglia. Io ho sempre spiegato a tutti i dibattiti pubblici che preferivo giustificare il fatto di avere un'indennità di funzione e di dimostrare che me la, tra virgolette, meritavo, rispetto che fare la cosa del populista e dire io rinuncio all'indennità di mandato.
Lei sputa sul populismo, guarda. Ma qua ci sono altre questioni che vanno fuori dalla sede consiliare, ma che riguardano il suo partito. Gettone di presenza 17,89 euro.
Comunque, lordo?
Sì, è diverso dai 9 euro lordi, è quasi il doppio. Bene, parlando di dati, senatore Dallato e consigliere, scusami, mi confondo ancora. Alcuni dati, a Auronzo di Cadore, qua noi vogliamo propinare ai cittadini che siamo sempre stati più bravi, più buoni, più santi, adesso mettiamo il livello delle tasse pari agli altri comuni. A Auronzo di Cadore, aliquota sulla prima casa 2,4, aliquota area fabbricabile ad esempio 7,6, noi siamo ad 8,6. Domenica di Cadore, aliquota sugli altri fabbricati, noi siamo a 10,6, 9,1. Santo Stefano di Cadore, aliquota altri fabbricati.
In default.
Eh?
È in default.
Andiamo oltre.
Sulla prima casa, guarda che non c'è il limo.
Sì, ma è sta facendo il paragone con il
per
comune.
Merito anche mio.
Il comune di Auronzo di Cadore ha un gettito importantissimo dato dal pedaggio delle Tre Cime. Il comune di Santo Stefano di Cadore è in default. Quindi effettivamente Domegge ha un avanzo dello scorso anno di 1 milione di euro.
Bene, e Lozzo esce da un commissario, forse meglio pagarsi il commissario.
Che ha l'IMU a 10,5, io pago l'IMU a Lozzo 10,5 da quando è entrata in vigore l'IMU. L'ho sempre pagata 10,5.
Però siamo d'accordo che non paghiamo tutti, cioè ci sono di quelli che pagano di meno, siamo d'accordo o no?
Sì, anche se va a Cortina paga meno, però bisogna vedere le situazioni di uno specifico comune. Auronzo, come ti ha detto, ha un'entrata che di 2 milioni e mezzo della strada delle Tre Cime annui, e noi non l'abbiamo purtroppo.
E allora non dite che paghiamo tutti,
io volevo fare una domanda per far capire meglio di che cosa stiamo parlando l'assessore. Un'azienda, una famiglia che paga 1000 euro all'anno di IMU e IRPEF con l'aumento, quanto andrà a pagare? Perché è questo che i cittadini hanno bisogno di capire, perché se noi parliamo di 0,6 o 0,1 o 1 non si capisce bene l'importo. Anche perché noi siamo 1500 abitanti più o meno, non so quanto, ma essendo grazie al senatore che non paghiamo la prima casa, che l'80% dei nostri concittadini vive in prima casa, vuol dire che questi 200.000 euro se lo sobbarcano il 20% della popolazione. Quanto toccherà pagare un'aziendina, un'impresa o una famiglia con questo aumento? Quanto verrà a pagare in più?
Avevamo fatto una simulazione che adesso non ricordo.
Ma forse non è chiaro cosa va a aumentare. L'aliquota che si va ad aumentare, l'aliquota sulle seconde case, sì, con comunque il correttivo del fatto...
Ma non ci sono solo le case, ci sono anche le aziende, la città e tutto quello che ci va
dopo. Della concessione incomodato a dei parenti, Quindi sì, di fatto se il genitore, com'è?
Si dimezza.
Se il genitore concede incomodato l'abitazione al figlio, perché magari hanno due appartamenti, di fatto non va a gravare.
Senza dubbio, ma c'è anche chi paga per intero.
Allora, le simulazioni sono state fatte. Detto questo, quello che ha detto il consigliere Dalla Tor è quello che abbiamo detto io e che ha detto l'assessore D'Andrea. Mario ha avuto, secondo me, la lungimiranza di dire: bene, avete delle soluzioni alternative? Abbiamo fatto preconsiglio il 23, vi abbiamo fatto presente qual era la situazione, no. Vi abbiamo chiesto se c'erano alternative. Lei ha detto si dovevano aumentare solo per le seconde case, corretto?
No, corretto, l'ha detto.
Allora io dico qua, se volete, anche il prospetto delle spese scolastiche, ad esempio dell'anno scolastico 2021 e quelle parziali fino a novembre 2021 dell'anno scolastico in corso. Per l'anno scolastico in corso, fino a novembre, perché la luce l'abbiamo aggiornato il dato a novembre del 2021, sono stati spesi 56.580.000 euro. Quindi l'alternativa è: invece di aumentare l'aliquota IMU e l'addizionale IRPEF, tagliamo i servizi, mettiamo i servizi a pagamento, quindi di fatto lo scuolabus che adesso diamo gratuitamente ai ragazzi che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria lo facciamo pagare, andiamo a pesare direttamente sulle famiglie qua residenti, o per far stare in piedi un bilancio in maniera prudenziale, che quindi abbiamo aumentato cospicuamente il fondo di riserva, perché se per disgrazia continuano questi aumenti dell'Enel, del gas eccetera, siamo in grado di mantenere il comune in salute senza fare il default? Avete una soluzione diversa? Siamo ben aperti, lo eravamo anche mercoledì. L'unica proposta che è stata fatta è stata aumentare alle seconde case. In quella sede è stato detto: aumentiamo alle seconde case.
Posso intervenire? Allora,
prego.
La cosa che noi avremmo accettato più che volentieri era quello che fossimo stati invitati prima di mercoledì, non a cose già fatte, perché voi mercoledì, quando ci avete invitato, la ragione era già tutto fatto, non ci avete chiesto le nostre idee, le nostre proposte prima ancora che il bilancio o l'aumento.
La domanda l'ha fatta Francesca.
No, ma era già tutto approvato.
Sì, ma l'ha fatta Francesca la domanda.
Perché non ci avete chiamato un mese prima a dire quali sono le vostre idee?
Hai fatto delle proposte?
Senza dubbio che ce le avevamo.
Prego.
No, ma adesso cose fatte, noi non ci interessa fare delle proposte, noi le nostre idee, le nostre cose ce le avevamo. Perché non ci avete? Perché evidentemente non accettavate di condividere con noi le soluzioni, e non accettiamo che non ci fossero state le soluzioni, perché noi le soluzioni insieme forse ne abbiamo trovata qualcuna di migliore, e mi attendo e non accetto il discorso che un assessore non sappia quelle cifre, di che cifre stiamo parlando di aumento, perché come si fa a non sapere di quanto graverà?
Ma guardi, punti di è molto semplice, fa l'importo di aumento del bilancio diviso oltre ai residenti anche un'ipotesi di quelli che pagano le tasse sull'IMU a non residenti, e vede più o meno quant'è una media di aumento. Però ogni situazione è particolare, perché
diversa l'una dall'altra, perché l'addizionale il passaggio da 0,5 a 0,8 ha evidentemente un effetto diverso in base al reddito. O no? L'IMU, l'aumento dell'IMU avrà un effetto diverso in base all'ampiezza dell'immobile, eccetera, eccetera? Assolutamente sì. Aspetti che sto finendo. Non accetto però, di fronte a un no alla collaborazione per il centro estivo, a fronte delle stesse risorse che vengono messe a disposizione del dopo scuola, a fronte del fatto che abbiamo fatto un preconsiglio, che il consigliere Barreca, prima di alzarsi e andarsene, ha detto che lui avrebbe aumentato solo sulle seconde case, adesso non potete venirmi a dire che voi avreste fatto delle scelte diverse, perché passi il fatto che il sindaco puntualmente è, vabbè, ha dei limiti, ha dei limiti oggettivi, ma state denigrando e sminuendo la dottoressa Francesca Ribula Alfier, che evidentemente è la persona che ha redatto il bilancio, l'ha redatto in maniera prudenziale e l'ha redatto con una mano sul cuore per cercare di trovare la soluzione migliore per far quadrare i conti sulla base dei principi fondamentali, spese correnti, entrate correnti.
Ecco, mettere in bocca a noi il giudizio sulla dottoressa Ribuli, e l'ha detto lei, non è compito mio e non bisognerei mai di dirlo. Quello che io ribadisco è che noi siamo arrivati lì nel preconsiglio a cose fatte e già decise. Non c'è stato chiesto, ci avete chiamato per illustrarci la situazione. Se adesso lei vuole mettere
una trappola, metto il mio voto contro. Se avete una proposta credibile, ma dovete farla.
Ma anch'io lo voto contro. Anch'io voto contro il mio bilancio se effettivamente riuscite a trovare una proposta diversa. Promesso che voto contro. Domani riportiamo in giunta tutto il bilancio. Stasera sarà mia cura chiamare Francesca. Faremo una seduta di consiglio straordinario. Dovevo andare via il fine settimana, ma non importa, faccio anche a meno di andare. E però votiamo un bilancio diverso. Nessun problema. Proposta costruttiva però.
Posso, sindaco? Allora, la dimostrazione che lei si sta agitando, sta prendendo le tante è la dimostrazione che forse qualcosa di vero abbiamo detto. Allora, sul fatto
poi,
che...
Scusa, non ho sentito niente.
Ah no, non era importante. Era...
No, se c'è il rumore non si sente.
Ah, non sentite? No, stavo dicendo che l'agitazione che mi contraddistingue in questo momento...
Nessuno si agita.
Fa pensare
siete
che
voi che dovete mettervi d'accordo sulle
cose. L'agitazione che mi agita è che sono le 19.50 e non c'è il centro estivo, non ho la babysitter, ho una bambina di 2 anni che mi aspetta a casa.
1.200 euro al mese... può restare qui qualche minuto.
Ma questo è vero?
No, come non è vero?
Vabbè, conti al ministero. Se vuoi ti do l'estratto conto bancario. Cioè, ti do l'estratto conto, guarda, teatro non banking,
conti del ministero. Comunque però
cioè, teatro non banking e guardi il mio stipendio, cioè non ha nessun problema.
Sono tanti sindaco, li lasci lì, faccia questo bel gesto, lasci lì lo stipendio. Cosa c'è di cosa più bella di un sindaco che per primo fa sacrifici e lascia lì il suo stipendio? Cosa c'è di più bello?
Scusa, ma posso sapere dove hai trovato questo dato?
Il ministero.
Ma riferito al comune di Vigo?
No, mi veste il consigliere De Martin, come fa a dirmi il comune di Vigo? Ci sono delle tabelle?
Ma ci sono delle tabelle. Tra il comune di Vigo, quello di Cortina, quello di Bellino.
Sì, e ci sono delle tabelle, fino a 3.000 abitanti, legge 134 sono segnato, 549 euro, aumento 2.200. Detto questo, noi non abbiamo detto no al GREST. Non abbiamo detto che la dottoressa, la ragioniera, ha sbagliato il suo lavoro, anzi, non dobbiamo neanche far passare l'idea che fare un bilancio con prudenza è qualcosa di geniale inventato da voi, perché la prudenza, e chi ha fatto un briciolo di economia sa, è uno dei principi per la redazione dei bilanci, non è qualcosa di straordinario, non è un'invenzione fatta da voi. Tornando sul GREST, visto che prima non ho potuto rispondere su quali sono le responsabilità di un sindaco, di un amministratore, io dico che se le prende il sindaco le responsabilità, può prendersi l'assessore al sociale, chi vuole, per l'amor di Dio. Ad esempio, lei forse non ha mai fatto il GREST, io mi ricordo quando con la suora, se c'era anche lei consigliere Martin, con la suora pensavamo di fare l'ultimo GREST, si parlava appunto del controllo della temperatura, del gel, ci deve essere un responsabile di queste cose qui. Negli altri comuni, nei comuni dove c'è un sindaco, insomma, si prende le sue responsabilità, se sbaglia, se succede qualcosa, se un bambino inciampa sul gradino dell'asilo, paga il sindaco. Ma non è che è un sistema cattivo, funziona così. Lei ha detto bene, quando uno si prende la bicicletta, pedala, poi non accetto neanche che il consigliere Dalla Tor mi venga a dire no, non accettiamo che lei ci racconti la sua vita, quando il sindaco ha detto più volte come va avanti la sua giornata. Cioè,
sono cinque consigli comunali che mi dici le tue.
Non interrompa dall'altro, non interrompa. Oh, e sa perché devo fare così? Proprio per questo, perché devo far capire che io merito rispetto, secondo lei è normale che un suo collega.
Guarda che tu non stai rispettando tutti i
giorni. È normale che un collega venga a dirmi i suoi genitori si fanno le domande su come ti hanno educato. Secondo lei è normale?
Io non ho mai sentito il consiglio comunale.
No, non è consiglio comunale. Perché c'è solo il consiglio comunale? Secondo lei fuori è normale?
Questo è l'organo.
Concludiamo.
Mi risponda, è normale.
Questo è l'organo.
È normale, perfetto.
Concludiamo.
Comunque, per concludere l'argomento.
Sì, perché adesso stiamo andando veramente.
No, visto che facciamo. La mia proposta adesso è questa. Rinviamo tutto a un prossimo consiglio comunale, ci troviamo insieme e facciamo.
Ma ci sono delle tempistiche.
Una cosa molto semplice. Allora, uno dei criteri con cui è stato chiesto di convocare il consiglio di tenere il consiglio comunale entro il 31 di marzo è perché l'ufficio tecnico deve dare un incarico per la zonizzazione sismica, se no perdiamo anche un contributo. Quindi rinviare un consiglio comunale se non si hanno delle idee concrete a fronte mi pare anche un po' azzardato.
Bene, lo rimandiamo, non ci avete dato la possibilità di fare la nostra considerazione, perché prima dell'incontro di mercoledì lo dica sindaco, i documenti ci sono pervenuti 5 minuti prima. 5 minuti forse
fino a ieri non c'erano, perché
cosa mercoledì ad oggi avete avuto una settimana di tempo. Cosa
diciamo che comunque se nel futuro troverete queste risorse per ovviare a questi aumenti di tasse, si fa una variazione di bilancio e si dice abbiamo sbagliato, siamo pieni di soldi. Diminuiranno le tasse e si può fare.
Questo di fatto è l'unico momento in cui si può andare a modificare le aliquote IMU e l'addizionale IRPEF. Quindi un eventuale aumento spropositato, ad esempio, dell'energia elettrica che comporti delle problematiche di bilancio non sarebbero state possibili. Non sarebbe stato possibile calmierarle con l'IMU e l'addizionale IRPEF, quindi doveva essere fatto in questo momento.
Bene, quindi dopo concludo e votiamo contrario, ovviamente. Quindi io vado a casa contento di aver lottato contro un aumento delle tasse, voi avete difeso la vostra politica, io penso che in una democrazia si possa dire che la vostra gestione economica non è stata delle migliori, si può dire in una democrazia. Sì, lo ripeto, la vostra gestione economica politica non è stata delle migliori. Posso pensare a 23.000 euro per una recinzione di un campo sportivo che usa l'Italia.
Allora, adesso veramente cerchiamo di essere un attimo sul pezzo. Ho già detto io, Gianluigi, il senatore Dalla Tor, spesa corrente, entrate correnti, uscite correnti. Peraltro stiamo parlando del bilancio di quest'anno, non degli anni precedenti. Determinati bandi prevedono una contribuzione, altrimenti non si prendono i soldi. Sono state fatte delle scelte negli anni precedenti, dati dal fatto da entrate diverse rispetto a quelle attuali, la situazione era diversa. Mi sento comunque di sposare le scelte che avevamo fatto a suo tempo, perché altrimenti non sarei arrivata a fine mandato con Mauro Darimbettina, e questo mi pare oggettivo. Se vogliamo stare qua per i prossimi 5 anni in barba al fatto che ci sono anche delle persone sedute qua che sono nuove, peraltro anche voi tre della minoranza, lo trovo quantomeno poco intelligente, visto che potremmo pensare di utilizzare il tempo.
Siamo poco intelligenti, grazie.
Potremmo utilizzare il tempo per analizzare il futuro e non il passato, posto che al momento attuale, quando andiamo ad approvare il bilancio, voi non avete una soluzione diversa rispetto a quella che ha proposto la ragioniera, la dottoressa Ribula Alfier, e che è stata portata avanti dalla maggioranza.
Bene, allora io dico questo, grazie per l'intelligenza, la lungimiranza dell'amministrazione vota.
Detto questo andiamo ai voti.
No, io questo adesso concludo.
Voti favorevoli.
La lungimiranza che avete
contrari,
avuto, la scadenza contrari, della città
contraria,
la scadenza della
tre contrari,
già nota 15 anni fa.
Richiamo l'ordine, consigliere Barrecca.
Si potrebbe averlo potuto prevedere, perché la scadenza della centrale era già.
Allora, adesso abbiamo votato le aliquote IMU. Per cortesia, basta.
Mi richiami, sindaco.
Guarda, io sono abituata con mia figlia che vuoi con il metodo Montessori, le lascio fare un po' quello che vuole. Quindi, sinceramente, di fare la maestrina, come mi chiamava il consigliere Barreca nei primi 5 anni di mandato, non ho intenzione di fare. Detto questo, abbiamo votato l'aliquota IMU, dobbiamo farle
migliorare. IRPEF no, non serve perché la prima rata è a metà.
Passiamo al
l'IRPEF
numero 4, sì. Addizionale IRPEF, favorevoli?
Sbagliato.
Favorevole anche il consigliere Luca Fresco, a scherzo, contrari?
A due mani.
Benissimo.
Oh, devo fare un intervento, tempo 10 minuti, di regolamento.
No,
la differenza
no, no, il tempo era scaduto. Argomento numero no, argomento numero 5. Argomento numero 5, esame ed approvazione del documento unico di programmazione del bilancio di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati. Parola all'assessore al bilancio.
Per le entrate tributarie le previsioni di bilancio 2022-2024 sono fondate sul gettito IMU e addizionale IRPEF. Con le nuove aliquote è previsto un maggior gettito per l'addizionale di euro 50.000 in più e per l'IMU di euro 130.000 in più. Per quanto riguarda la TARI, la previsione è identica a quella dello scorso anno, 180.000 euro. In quanto, come sappiamo, per legge è previsto che la tassa garantisca la copertura integrale dei costi. Per questa ragione l'ente deve elaborare il piano economico finanziario, detto PEF, la cui redazione necessita anche del PEF di Ecomont, non ancora pronto. Il termine per la fissazione delle tariffe è stato differito al 30 aprile, quindi l'ente può approvare il bilancio e, quando verranno approvate le tariffe, si andrà in variazione di bilancio per apportare le modifiche necessarie. Per quanto riguarda i trasferimenti, è garantito il Fondo di Solidarietà Comunale di euro 29.360,27. Per le entrate extratributarie sono da annoverare principalmente l'entrata delle centrali di Starezza del torrente Piova, quest'ultima in fase di attivazione proprio in questi giorni. Ovviamente l'entrata è subordinata principalmente alle condizioni atmosferiche e per la centrale sul Piova la previsione è comunque approssimativa dal momento che è la prima esperienza di gestione diretta da parte del Comune. Per le spese correnti le voci più significative sono collegate a una maggiore previsione delle spese per l'energia elettrica, il gas e il carburante per i mezzi, a cui si accompagna la previsione di un capiente fondo di riserva al quale attingere per far fronte a queste spese non completamente prevedibili alla data odierna, nell'incertezza, tra l'altro, di eventuali aiuti statali. Altra spesa sostanziosa è l'accantonamento del fondo rinnovi contrattuali, necessario a far fronte agli aumenti degli stipendi dei dipendenti, che ci dovrebbero essere a seguito della firma del nuovo contratto. Gli arretrati sono ancora del 19. Importanti sono poi le spese collegate alla centrale sul Piova, canoni idroelettrici alla provincia, sovracanoni del consorzio Bimpiave, spese per l'affidamento della gestione e la manutenzione della centrale stessa. Anche in relazione a queste spese la previsione è piuttosto alta, speriamo solo a livello prudenziale, in quanto è la prima esperienza appunto di gestione diretta, quindi non si ha uno storico di riferimento. Questo è il quadro generale.
Ci sono interventi?
Sì.
Riguardo all'argomento in questione.
Io dico questo, che fate dire subito il voto contrario. È straordinaria e meravigliosa la capacità del sindaco di far ricadere le colpe sulla minoranza che non è in grado di proporre alternative e non di chi ha veramente amministrato in questi 10 anni. E che noi adesso noi cittadini ci troviamo a pagare i vostri errori e la sua capacità straordinaria a farli cadere sulla minoranza l'incapacità di non avere proposte. Noi le proposte ce le abbiamo e se fossimo stati chiamati nelle sedi opportune e tempestivamente le avremmo fatte. Però per farle abbiamo bisogno del nostro tempo e di essere soprattutto interpellati e soprattutto di visionare il protocollo.
Io concludo l'intervento. Sindaco, devo darle ragione, ha vinto lei, alla fine è riuscita a mettere in muto il capogruppo della minoranza prima, brava, complimenti. Non capisco perché continuo a guardare l'ora, credo che sia una cosa di cattivo gusto, credo che anche lei la guarda dice sindaco, la mamma, anche io mamma, adesso andiamo,
arriva,
adesso andiamo, insomma, ecco. Comunque votiamo contrari, come ha detto il consigliere Barreca.
Due cose al volo, proprio sul discorso che voi non siete partecipi, anzi chiedete più orari al protocollo, proprio per visionare il protocollo, posto che dopo l'infausto messaggio che è stato mal interpretato da Luca Frescura, io gli avevo detto che c'era la disponibilità della maggioranza anche degli incontri periodici. Dopo di fatto si è andata a fermare con le accuse di minaccia nei miei confronti, ma a fronte dell'elezione ad ottobre, alla vostra richiesta poi successiva di poter visionare il protocollo, mi è stata data la possibilità con l'aiuto di Viviana di poter accedere al protocollo e al PC di Viviana un'ora a settimana, il venerdì dalle 8 alle 9, perché adesso anche con il Covid Viviana deve prendere tutta una serie di appuntamenti. Da ottobre ad oggi avete utilizzato questa possibilità per 5 volte.
Sbagliato.
Quindi
un'altra falsità, ennesima falsità.
Il fatto che veniate a dire che non avete tempo a disposizione per vagliare il protocollo, posto che, come ho detto al consigliere Frescura quando ci siamo trovati nel mio ufficio dopo la minaccia, è molto difficile capire cosa succede in comune semplicemente scorrendo il protocollo. Di fatto questa possibilità che avete voluto, perché ritenete che sia fondamentale scorrere il protocollo, ce l'avete e non l'avete sfruttata.
No, ma non sono 5 volte, sindaco, lei sta dicendo un'enorme falsità. Siamo lì quasi tutti venerdì, ma poi parlando di poca intelligenza, sindaco, si ricorda messa su una storia pubblica, quindi si ricorda la sua massima, che così vi rendete forse conto anche voi di che sindaco abbiamo, sullo studentello di giurisprudenza?
Allora,
se la ricorda la sua massima, la differenza tra uno studentello di giurisprudenza e un avvocato? L'avvocato sa giocare a scacchi, se ti lascia la prima mossa non lo fa per galanteria, ma perché sa che lo scacco matto è più facile. Scacco matto portato a casa, orgoglioso di essere uno studentello di giurisprudenza, orgoglioso di essere poco intelligente e orgoglioso di non volere un aumento delle
tasse. Dal 4 ottobre 2021 poi la convalida degli eletti è stata fatta con il consiglio a distanza di una decina di giorni. Siete venuti in comune il 19 novembre, il 3 dicembre, il 25 febbraio, il 4 marzo e il 18 marzo, più una volta sicuramente il consigliere Frescura è venuto in ufficio da me prima del consiglio comunale, quindi deve essere stata metà dicembre.
Chi è la fonte?
Corrisponde al vero?
Non corrisponde al vero. Qual è la fonte? E neanche l'ora, perché noi arriviamo che è già un quarto d'ora dopo, perché deve aprire l'ufficio, ora che si avvia il computer, se in caso arriva qualcuno dobbiamo interrompere la votazione, e poi dopo un'ora o due ore ritornare per prendere la chiavetta. Questo è inconcepibile per noi.
Ma vogliamo sapere la fonte,
perché noi in un quarto d'ora.
No, aspetta, scusa. Questa è una cosa gravissima che lei sta dicendo. Lei sta continuando a propinare bugie su bugie.
Guarda,
pensando che siamo tutti stupidi, ha ragione.
La presenza del sindaco, del vice sindaco e dell'assessore in comune è pressoché quotidiana.
Allora vogliamo salutarla, va bene? E così segna giù. Vogliamo dire la fonte, nome e cognome di chi ha fatto questo.
Silvia Caligaro.
Bene, Silvia Caligaro, sindaco. Ma scusi, ma lei come fa ad aver contato i giorni che eravamo là? Con quali criteri?
Scusa, Luca, sindaco. Ma secondo te, se io vado in comune e aprendo la porta dico ciao Viviana e dico ciao a
una sola volta,
avrò gli occhi da vedere che si è
una sola volta, diciamo una cosa giusta ai consiglieri e ai cittadini, non ciao Viviana e ciao Luca, ciao Viviana punto, perché anche quando
Montana
ha salutato l'assessore Dolmi, consigliere Dall'Imbettina e lei,
ma ricordiamo inoltre che ci sono comuni dove i consiglieri di minoranza hanno una postazione solamente per loro, oppure ricevono la password per collegarsi da casa senza essere controllati e senza essere messi in condizione di dichiarare posso avere questo. Comunque adesso quindi sappiamo... ci sono comuni anche virtuosi in questo
si
senso.
Ricorda, cosa si ricorda, in comune. Una curiosità, si ricorda quando è stato messo il regolamento di accesso agli atti, quello con la, l'indicazione del numero di protocollo del documento che veniva richiesto?
Sì.
Perché?
Vabbè, ma un perché? Conto è dire io prendo questi documenti.
No,
io
no, per piacere non spieghi perché è stato inserito il regolamento di accesso agli atti. Lo spieghi per cortesia.
Io quello che intendo non è non dire ciò che prendo,
perché non
ma
lo
avere
spiega?
La mia libertà.
Perché non lo spiega perché io... era stato fatto il regolamento di accesso agli atti per quanto riguardava i consiglieri di minoranza?
Perché il consigliere è anche tenuto, e quelli che sono i, le mie responsabilità, le mie cose, le mie, lo so. Quindi,
no, no, vorrei che lei spiegasse il perché si era arrivati al punto di fare il regolamento di accesso agli atti con una richiesta scritta del numero di protocollo che veniva richiesto.
Sindaco, rispondiamo quando lei mi spiega la differenza tra mozione
e interrogazione.
No,
vabbè, ma non è
importante.
No, no, no,
chiediamo al sindaco se lo sa, prego.
Guardi, ho preso
noi vogliamo avere la libertà.
Ho preso anche 27 nell'ultimo esame.
Noi vogliamo avere la libertà. Temporale.
Hai proprio degli strafalcioni in tema di diritto quando c'è il sindaco con la S maiuscola, perché le responsabilità che ha il sindaco è quale? Rappresentante dell'ente, quindi il fatto che possa essere chiamato a rispondere per un infortunio piuttosto che altro non deriva dalla lungimiranza di un sindaco che si prende delle responsabilità, ma deriva semplicemente dalla funzione che esercita da quando viene nominato sindaco. Quindi quindi questa è l'ABC del diritto, peraltro di diritto amministrativo ho fatto l'esame a maggio del 2010, l'ho superato, mi sono laureata a distanza di qualche mese perché a ottobre del 2010 mi sono laureata, penso di non dover dare risposte di diritto a nessuno.
Perfetto, non so la differenza. Detto questo, ma siamo noi poco.
Benissimo, partiamo ai voti. Favorevoli?
Bilancio. Quindi.
Contrari?
Cos'è bilancio?
Sì, sì, argomento bilancio. Numero 5. Sì, contrari.
L'immediata eseguibilità.
Favorevoli? No. Astenuti? Contrari.
Contrari anche sull'immediata eseguibilità.
Sì.
Argomento numero 6, variante al PRG numero 1/2022, modifica norme tecniche di attuazione. Prevede l'inserimento dell'articolo 52, monetizzazione sostitutiva delle aree destinate a standard. Devo leggere l'articolo, lo do per letto. Lo do per letto, la delibera verrà pubblicata 10 giorni sull'albo, ci sarà la possibilità di osservazioni per altri 20 giorni e poi verrà fatta l'adozione in consiglio comunale e quindi in giunta si approveranno le tariffe. Ci sono interventi?
Sì, non ho letto l'articolo, scusi signor Dico, perché non ho letto questa delibera. Spero che la facoltà di monetizzazione passi per un atto di giunta singolare ogni volta.
Il
tecnico.
Allora il tecnico fa una come è scritto, il tecnico farà una relazione se sussistono o meno le possibilità di monetizzazione e poi applicherà i parametri della giunta, i parametri che verranno dati dalla giunta con
procedimento. È discrezione del tecnico?
No, è una cosa che verifica le condizioni, cioè l'articolo dice...
Simone.
Nel senso che attualmente possono essere fatti degli interventi se le aree ci sono delle aree destinate a standard.
Non vorrei che ci fossero delle, tra virgolette, imparzialità se
o ci sono le aree destinate a standard oppure le aree che non possono essere destinate a standard possono essere monetizzate, punto.
Sì, no, se legge il comma 4 dice
sì, è colpa mia perché non l'ho letto strada.
La monetizzazione totale o parziale è ammessa su specifica richiesta della ditta richiedente solo nel caso di accertata impossibilità di reperimento per tutti o in parte degli standard necessari secondo i parametri previsti dalle note tecniche di attuazione del PRG e dalla vigente normativa sopracomunale. L'impossibilità dovrà essere certificata al richiedente e verificata da parte degli uffici comunali.
Comunque in adozione, quindi vediamo.
Favorevoli? Astenuti? Contrari. Argomento numero 7, rinnovo convenzione per la gestione in forma associata dei procedimenti di autorizzazione ambientale di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42, successive modificazioni. Semplicemente andiamo a fare il rinnovo della convenzione e rimane il funzionamento che di fatto esiste già del SIRAP, quindi per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali. Quindi mettere insieme in buona sostanza i vari comuni, i tecnici che di fatto andranno a esprimersi sulle pratiche ambientali del bacino di appartenenza. Ci sono interventi? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Finito.
Grazie.
Signori, saluto.
Mario, vai via subito.
No, sei proponente la festa.